Polizeisti. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la prima parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, oggi non c'è Francesco in questo momento, probabilmente penso che stia arrivando, comunque quando arriverà non c'è problema di entrare in trasmissione. Allora, ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ho visto che Francesco è arrivato in questo momento, per cui gli diamo tutto il tempo di scaricare il materiale e di fare le sue cose. Allora, trasmissione di oggi che naturalmente non so cosa Francesco abbia portato, comunque dopo ne parleremo. E vi ricordo innanzitutto che stiamo per preparare e organizzare quello che è il un ulteriore dibattito sulla stregoneria, in pratica sul crogiolo dello stregone. L'appuntamento è per... Ciao Francesco, ben arrivato. immagino, per ti metto i microfoni, ok, sei a posto. Niente, vi ricordo semplicemente che il giorno 13 novembre alle ore 20:30 qui a Sala Radio Gamma 5 terremo il dibattito sull'arte dell'agguato, la prima parte, gli elementi dell'arte dell'agguato. E pertanto l'appuntamento è per sabato 13 novembre alle ore 20:30. Francesco, tutto bene? Novità?
Sì, tutto bene, beh, insomma, le solite guerre che insomma si portano avanti, vanno
sì,
avanti.
Sì, beh, mi sembra abbastanza razionale questo. Comunque, beh, dopo ne parliamo un pochino, cioè mi sembra corretto che ci siano queste cose. Guai se non ci fosse, quel giorno che cessano significa che qualcosa non quadra, no?
Sì, sono successe delle cose veramente interessanti, che casomai appunto, se ci sarà tempo ne parleremo e di conseguenza forse c'è un
qualcosa sì, c'è un po' alto qualcosino, sì.
Bene. Dimmi.
Vabbè. E niente, allora l'appuntamento è per il 13 novembre alle 20:30 qui in sala Radio Gamma 5. Naturalmente gli elementi del crogiolo stregone ne parlerò anche nella seconda parte della trasmissione, parleremo un pochino di questo, andremo avanti col discorso sul mondo all'interno dell'essere e natura. Gli elementi dell'arte dell'agguato sono elementi importanti perché ogni elemento in realtà è la manifestazione di una divinità nel mondo. È ovvio che per arrivare alle divinità, cioè per arrivare al mondo come entità divina, cioè come insieme di divinità che si esprimono all'interno del crogiolo della vita, per noi esseri umani è necessario partire dalla ragione e fare un po' il cammino a ritroso, cioè quel cammino che dalla non ragione, dalla percezione della struttura emozionale dell'universo ci ha portato a costruire la ragione che tenta di dominare l'uomo ed è necessario il percorso a ritroso. L'arte dell'agguato è anche uno dei momenti attraverso i quali percorriamo questo cammino a ritroso per ritornare nell'essere natura. Bene, allora l'appuntamento è per il 13 novembre alle ore 20:30 qui a Radio Gamma 5. Boh, sì, altri appuntamenti, sì. Francesco, in giro, a parte Halloween che è stato festeggiato e qualcuno ha messo un silenziatore che non finiva più. Però sembra che la festa abbia avuto in realtà un buon successo a livello nazionale.
Sì, no, io purtroppo a fare tante cose, migliaia di cose, noi pensavamo di riuscire a organizzare qualcosa anche in zona, beh, non ce l'abbiamo fatta. Però sono successe questa settimana abbastanza cose interessanti che danno una dimensione dall'antico al moderno di come ci sia anche un cambiamento epocale di certe situazioni. Certo che la guerra religiosa, la guerra del monoteismo, se uno assiste alla realtà, all'ambiente, alla società, alla cultura, sta vedendo che è un problema dominante. Cioè nel senso che chi è fortunato ad ascoltare questa radio sa che noi 8 anni fa, che stiamo avvicinando all'ottavo anno di trasmissione, 8 anni fa avevamo detto che appunto il discorso religioso, lo dicevamo 8 anni fa, il discorso religioso era una cosa basilare per il futuro, per la società, per l'ambiente nostro. Benissimo, lunedì scorso un personaggio come Bruno Vespa ha detto che 3 anni fa sarebbe stato immaginabile affrontare le tematiche religiose in una trasmissione di grande serata, in prima serata così importante come la sua, e che lui 3 anni fa non aveva pensato una cosa del genere. Beh, noi sono 8 anni che il discorso religioso siamo qua. se Bruno Vespa ci arriva parecchio dopo, rendete conto quante anticipate.
La stabilità di Vespa è macroscopica, che abbia agganci politici e di potere è un discorso, che abbia intelligenza è un altro discorso.
Sì, no, ma appunto, cioè, però che lui stesso deve ammettere che è un discorso che lui ha detto che conveniva considerato relegato, lontano, impresentabile, una trasmissione di punta, era immaginabile 3 anni fa. In realtà noi dicevamo già 8 anni fa che lo scontro tra la vita, che è il politeismo, e il monoteismo, che è la morte, sarebbe stato uno degli scontri del futuro.
Certo.
E le cose ci hanno dato ragione.
Ci hanno dato ragione anche a livello mondiale, perché c'è effettivamente una trasformazione di quello che sono i sistemi sociali, che si stanno sempre più avvicinando a quello che è la manifestazione religiosa di quel sistema sociale. Cioè, quello che è avvenuto negli Stati Uniti, no, delle ultime elezioni, è stata una vera e propria radicalizzazione di posizioni cristiane, di monoteismo radicalizzato, specialmente come manifestazione dell'America profonda, cioè di quell'America che è culturalmente assolutamente ignorante, cioè quell'America che acquista solo riviste di armi e che si crede tanti Rambo, tanti Pistoleros, tanti Nembo Kid, tanti gente che risolve le cose coi pugni, gente che in effetti ha la disperazione della vita, ed è l'America profonda, l'America dell'integralismo. E abbiamo visto quanto vasta sia questa America, ce ne abbiamo avuto effettivamente anche quantitativamente un peso notevole. Questo non è che cambia molto la situazione in cui viviamo, però sappiamo che questa America, ma anche altre situazioni, anche arabe, cioè, hanno il concetto di risolvere le cose con i pugni, di risolvere le cose con i bombardamenti, di risolvere le cose con i rapporti di forza, anziché con le strategie della vita, le strategie dell'esistenza.
Un discorso è un rapporto di forza in cui tu puoi imporre un avversario, lì si tratta della cancellazione dell'avversario.
Esatto, si tratta anche della macellazione, sì, infatti del macello pure è semplice. Poi con tecniche anche perverse di diffusione delle notizie, no? Cioè, per esempio, quando viene ammazzato il palestinese, non è mai un abitante della Palestina, è un militante, è un attivista. Quando viene ammazzato un soldato americano, è uno che porta la democrazia, non è un esercito occupatore. Quando viene ammazzato un iracheno, è sicuramente un terrorista. Cioè, abbiamo queste forme, che io non discuto poi la collocazione dei singoli soggetti, sia chiaro questo, ma abbiamo queste manifestazioni anche di, chiamiamola propaganda, ma in realtà di lettura della realtà, per cui a un certo punto anche i messaggi che arrivano vengono distorti in maniera tale da costruire un'opinione pubblica, cioè da costruire delle opinioni rispetto al messaggio, e vengono fatte ad arte, cioè anche se sfuggono, no? Cioè nessuno ci fa caso, in realtà tutte queste trasformazioni costruiscono il nostro modo di guardare la vita, e purtroppo non abbiamo soluzioni diverse da quelle che siano invece i carri armati, i rapporti di forza, i rapporti militari, cioè non abbiamo ciò che partorì Zeus nel papiro di Darveni, non abbiamo le due sorelle persuasione ed armonia, cioè non abbiamo assolutamente come manifestazione all'interno di questi atti, e tantomeno abbiamo la terza sorella che è Afrodite, cioè queste tre divinità che è persuasione, armonia ed Afrodite, che nel papiro di Darveni è proprio Zeus che le partorisce all'interno dell'umanità, no? Cioè all'interno degli esseri viventi, cioè non abbiamo la manifestazione di queste tre sorelle. Senza manifestazione di queste tre sorelle cosa resta? Il massacro. Ed è veramente triste questo, cioè veramente, dico, non che non si possa ammazzare o massacrare se è necessario, non lo escludo prioristicamente, ma ciò che fa male è l'esistenza di solo questo metodo che è in vigore e non altri, e sembra che a questo punto non so cosa succederà, perché il mondo si sta radicalizzando, cioè oltretutto gli Stati Uniti non si rendono conto che esistono ben 5 potenze che stanno emergendo e che lo stanno schiacciando, cioè 5 potenze culturali, abbiamo la Cina, abbiamo l'India, abbiamo l'intera Europa, abbiamo l'Unione Sovietica, cioè la vecchia Unione Sovietica, la Russia, la Federazione Russa, che hanno una capacità culturale che è infinitamente più alta degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti stanno perdendo la guerra culturale, vuol dire veramente un macello, cioè non si rendono conto cosa sta per succedere, insomma, ma forse non gliene frega niente.
Sì, ma probabilmente sai, quando si pensa che arriverà il Salvatore, che arriverà la fine del mondo, prima arriva e meglio è, insomma.
Sì, perché in effetti è vero, anche questo, Francesco ha sottolineato, c'è l'idea anche fra gli integralisti della fine del mondo, la prossima fine del mondo. La battaglia finale,
l'Armageddon,
l'Armageddon, l'Apocalisse.
Sì, di conseguenza con questa prospettiva cosa ti può interessare del futuro? Se, se a un certo punto puoi pensare che arriverà il Salvatore, che arriverà che distruggerà il mondo, c'è il giudizio universale, cioè tu non te ne frega più niente, anzi sei più contento che perché questi segni, come direbbero loro, significa che la fine del mondo si sta avvicinando, di conseguenza sono stessi loro a generare queste cose, a introdurle, a sostenerle, a farle. E questo appunto dimostra proprio perché quando si ha una visione religiosa di un certo tipo si impostano le cose in una certa finalità, cioè nel senso che un'attività mentale impostata sui valori del monoteismo è un'attività che è destinata a dire tanto tutto finirà, tanto sarà il Dio che ci giudicherà, noi non siamo responsabili e di conseguenza non potremo affrontare le cose bene, le cose lasciamo andare come vadano, anzi cerchiamo di imporre una morale, un giudizio, un valore in maniera tale che ci troviamo santi, che ci troviamo non peccatori a questo giudizio universale. Se invece i rapporti sono diversi, in cui si dice che la mia vita è fondamentale, che la mia esistenza è legata a come mi comporto, se io non sono responsabile delle mie, se io sono responsabile delle mie azioni, logicamente i rapporti complessivi anche all'interno di una civiltà, di un paese, di uno Stato, sono ben diversi. Soprattutto, sai, non si vive con quell'angoscio, con quel desiderio che hanno i monoteisti della fine del mondo, che le cose debbano finire e che sono appunto destinate a essere illusione. E questo appunto è un pericolo che proprio si vede in tutte quante le realtà, in tutti gli aspetti della vita.
Cioè, in effetti, se noi guardiamo anche la diversità fra le scelte dell'Europa attraverso la Costituzione europea, sono scelte legate al futuro, finalizzate a costruire un futuro diverso. Quello che è stato lo scontro anche con Buttiglione in Europa era proprio uno scontro per il futuro, cioè prendere atto di quella che è una realtà e fare in modo che questa realtà diventi una realtà civile, diventi una realtà di relazioni fra persone. E ciò che invece Buttiglione non accettava, cioè effettivamente Buttiglione ha tentato di portare un'Europa alla disperazione della fine del mondo. Ed è questo in realtà la valenza dello scontro che c'è stato fra gli europeisti e i non europeisti, chiamiamoli così, i cristiani, i cattolici, che è proprio lo scontro col monoteismo, cioè lo scontro contro la disperazione, contro è finito il mondo, cioè non serve più fare niente. Ed è lo scontro delle persone che dicono no, noi dobbiamo costruirla la vita, noi dobbiamo costruire il futuro. Ed è uno scontro che sta avvenendo a livello mondiale, insomma, non c'è niente.
Sì, beh, lo scontro c'è in tutti quanti i campi, logicamente questo scontro è uno scontro che esiste solo adesso, cioè esiste da quando c'è il monoteismo. E se vuoi, Claudio, non so, perché io sono arrivato tardi, sì. Non so qual era la tua scaletta.
No, io praticamente, se tu non arrivavi, andavo avanti, c'è un articolo della Repubblica che parla dei sette elementi propri delle favole, che sono propri delle favole, e su questo mi interessava fare la traduzione.
Vabbè,
però
stati...
dovevo avere carta bianca per farlo, in realtà se lo faccio praticamente soffoco l'intera trasmissione, capisci?
Va bene, no, cioè...
se tu vuoi, hai le tue cose, vai tranquillo.
No, io avrei una... alcune cose, tra cui che vorrei chiedere anche l'aiuto degli ascoltatori perché purtroppo non ho trovato su internet nei quotidiani che portassero questa notizia, a parte che è un po' di ritardo nella segna stampa. E vorrei partire da un fatto abbastanza curioso. E tu prima parlavi della nascita, del parto. Noi abbiamo sempre detto che nell'antichità c'era una conoscenza della sessualità e anche della medicina molto molto forte. Cosa è successo? Fatalità, sabato, TG3 delle ore 14. Notizia che almeno io quotidiani con un po' di ritardo non ho trovato riportata sui quotidiani e che neanche su internet l'ho trovato riportata. Nell'Alpago hanno scoperto un'antica situla, un antico secchiello. Secchiello che gli archeologi intervistati hanno definito unico in Europa e come datazione risalirebbe all'età della fondazione di Roma. Cosa di questo particolare questo secchiello? Questo secchiello rappresenta in maniera dettagliata tutta la gestazione, cioè il rapporto tra uomo-donna. C'è l'attività sessuale, c'è la fecondazione, c'è la gestazione e c'è il parto. Cioè, rendetevi conto, questo è stato disegnato in montagna, 1200 metri di altezza dall'Alpago, e questi uomini, vecchi di quasi 3000 anni fa, hanno trovato naturale, scontato, semplicissimo di raffigurare un rapporto sessuale e che questo rapporto sessuale, se andava a buon fine, ci fosse la nascita. Cioè, gli archeologi appunto hanno detto che è l'unico esempio che in Europa. Però, come vedete, basta una semplice scoperta per rivoluzionare completamente le cose. Perché implica già soltanto che loro tranquillamente abbinavano che l'attività del sesso fosse legata al rapporto fra due persone e che non ci fossero interventi strani, che non ci fosse chissà altre cose. Implicava che avevano una conoscenza tranquilla della cosa. Noi non sappiamo perché avevano edificato o fatto questo secchiello, come viene tradotto il termine, questo secchiello in cui raffiguravano questo. Certo, poi ci sono intervenuti storici, danno l'interpretazione che sarebbe la transizione tra il potere femminile e il potere maschile, che sono delle grandi cavolate.
Sì,
però la necessità e la normalità in cui queste persone appunto rappresentano una cosa del genere, rappresentano tra l'altro una zona anche considerata marginale rispetto alla storia, appunto, perché logicamente siamo nel Bellunese, eppure questa popolazione, che ha quasi 3.000 anni, dalla datazione fatta appunto dagli archeologi, che vive una zona non certo facile, che è ancora difficile per adesso, avevano ben chiaro questo concetto. Certo, non è che fossero loro i più intelligenti, è che certe cose non sono state a cercare.
Sì.
Però se l'archeologia è molto più attenta, che invece di andare a cercare i chiodi della croce, con le sindoni...
Invece di andare a cercare l'arrivo degli extraterrestri sulla Terra.
Però, rendetevi conto cosa poteva fare una piccola comunità collocata storicamente, almeno dalla nostra conoscenza storica, ai margini, che concepiva tranquillamente la sessualità e che la sessualità fra un uomo e una donna portava al concepimento e al parto. E lo raffigurava. Ricordiamo che dopo 750 anni dalla fondazione di Roma è apparso in Palestina, possiamo dire la Palestina, è apparso appunto un monoteismo che aveva tutta una serie di problemi con la sessualità. Pensate quando ha dovuto recuperare la medicina dopo l'avvento del cristianesimo per dire sì, per parlare del concepimento, del rapporto da uomo donna, tra la sessualità.
Cioè, ancora adesso si fa casino perché non si vuole fare istruzione sessuale nelle scuole, per cui fate un po' voi, insomma.
E per questa popolazione vecchia di 3 millenni, che viveva qui nel Veneto, che viveva nel Bellunese, trovavano normale raffigurarlo e lo facevano con la massima tranquillità e tra l'altro, essendo anche un elemento votivo, non avevano problemi nel considerare il sesso un'attività normale che faceva parte dell'uomo e che di conseguenza andava anche raffigurata e rappresentata. Logicamente il TG3 si è buttato sull'erotismo dell'antichità e così via, ma in realtà l'erotismo, la pornografia è sorta perché il monoteismo è pieno di pornografia.
No? Cioè, vietandola ha usato fatto nascere il contrario, no? Cioè, ha fatto nascere la perversione.
E allora, siccome so che ci sono alcuni ascoltatori che sono molto attenti, molto veloci, io non ho trovato ho visto il servizio del TG3, infatti me lo sono annotato proprio perché ho detto, cioè, come mai, quando non ho trovato documentazione, una scoperta che è basilare, che è fondamentale, che dimostra la capacità degli antichi, che dimostra l'intelligenza di tutta la popolazione, che dimostra il come a livello mondiale esisteva una popolazione che prima del monoteismo aveva delle conoscenze fondamentali.
Ma abbiamo già detto anche in questa trasmissione, no, che noi non conosciamo ancora esattamente l'entità culturale che avevano le civiltà villanoviane, cioè le civiltà civiltà del bronzo, diciamo pre le civiltà scritte, della scrittura. E in realtà noi abbiamo tutta una serie di scoperte che sono straordinarie, tipo la mummia di Ezi, di Uzzila, che è stata scoperta di Ozi,
come viene chiamata, sì.
E questa ci ha fornito tutta una serie di dati, ho già fatto delle trasmissioni in merito a questa, che dimostra la conoscenza profonda del territorio, l'interazione che c'era fra
la popolazione, la tecnologia.
Esatto, la tecnologia che avevano, ma che era notevole. E lo stesso ritrovamento del disco di bronzo del nord Europa, e con le costellazioni, con le Pleiadi mi sembra, e con la nave che era in stile egiziano, che ha fatto un grande casino anche nell'interpretazione, e ciò è fondamentale per capire che queste civiltà villanoviane in realtà aveva una relazione, un'interazione fra sé e il mondo e una conoscenza talmente profonda che noi effettivamente ci stupiamo davanti a questo. Cioè, pensiamo soltanto alla costruzione di Stonehenge, pensiamo insomma alle grandi costruzioni nuragiche, cioè, effettivamente ci chiediamo come e perché lo hanno fatto. Chiaramente quando troviamo delle costruzioni del genere, dobbiamo anche risalire a tutta la cultura, le finalità per cui sono state fatte, gli interessi che avevano, la cultura che li ha generati, i bisogni che avevano gli uomini di fare quelle cose, così via, e scopriamo che in effetti avevano un bagaglio culturale che era eccezionale e che era diffuso come bagaglio culturale, a differenza di adesso invece dove esistono dei centri culturali abbastanza circoscritti, insomma. Cioè, e vediamo come quella cultura fosse profondissima. Noi ammiriamo molto gli egiziani, i romani, i greci e le culture classiche, diciamo, dell'area mediterranea, però non dobbiamo dimenticarci che queste culture sono rimaste perché hanno costruito cose di pietra, cioè avevano molta pietra a disposizione. Nel nord Europa c'era molto legno e il legno deperisce, ma non è che la cultura sia diversa perché uno usa il legno e l'altro la pietra. Chiaramente la pietra lascia più tracce, in Babilonia, in Mesopotamia, che usava invece la terracotta, ha lasciato meno tracce. Però noi non conosciamo ancora quanti sia stata profonda nelle antiche civiltà. Ogni tanto scopriamo che, non so, antiche scritture etrusche le ritroviamo fra le piramidi. Gli etruschi con le piramidi, cioè, che è assurdo, però in realtà non è assurdo.
Beh, anche questa scoperta che a detta loro è unica in Europa, che in realtà è unica, ma rappresenta anche una conoscenza dell'individuo, cioè certo. Il fatto che venga raffigurato un uomo o una donna, che venga raffigurato il loro rapporto sessuale, il fatto che alla fine di questo rapporto sessuale, di questa descrizione del rapporto sessuale, ci sia la descrizione del parto, perché provate a pensare se in qualsiasi regione monoteistica è ammissibile la raffigurazione del parto, a parte appunto il discorso del presepio, che proprio cioè, cosa troviamo normale, cioè, certo, raffigurare questo. E io dico agli ascoltatori, chiedo agli ascoltatori se hanno la possibilità, perché oltre a questo servizio fatto del TG3 delle ore 14 di sabato, appunto sabato 30 ottobre, io non ho avuto nessuna notizia, cioè ho cercato di fare anche rassegna stampa su internet, ho cercato con news di Google, con Press Today, e nessun quotidiano mi sembra che abbia riportato la notizia, quando una scoperta è interessante. E ricordiamo che qua non stiamo parlando di un libro sacro, ma stiamo parlando della raffigurazione, della rappresentazione, dell'illustrazione di una cosa, e questo appunto è una cosa importante, proprio perché demolisce e porta avanti quello che noi comprendiamo e cambia la nostra visione rispetto al passato, e soprattutto comprendiamo che prima del monoteismo esistevano delle popolazioni che erano più intelligenti e che avevano idee chiare, e che conoscevano che non erano dei selvaggi come vengono raffigurati, con sell'anello al naso ed altre cose, insomma.
Io c'ho un'altra cosetta che è relativa però a un altro aspetto del problema, che secondo me però si collega bene anche a questo, cioè il discorso del destino. Siamo abituati a pensare che gli antichi, siccome avevano fatto, no, come divinità i romani, loro pensassero nel destino o il destino per il destino. In realtà gli antichi, sì, c'era qualcuno che gli piaceva sto discorso, però io ho un libretto qua del 200 dopo Cristo fatto da tale Alessandro di Afrodisia, il quale è il trattato sul destino, e che ci dice che gli antichi non avevano proprio quel concetto di destino determinato. E Afrodisia, leggo due minuti, Francesco, dice: ma se tutto accadesse effettivamente per destino, chi crede di avere la potestà di agire o meno evidentemente non commette alcuna azione colpevole a causa di questa sua convinzione, dal momento che in fondo non è padrone di nessuno dei suoi atti, in quanto appartengono al destino, la pericolosità di questo errore è dunque una mera questione di parole e basta. Se invece qualcosa sta in noi e non tutto accade per necessità, allora, convincendoci che non siamo padroni di niente, noi trascureremmo molte cose che il dovere ci impone di fare, riflettendoci su e assumendoci le fatiche che l'azione comporta. Insomma, diventeremmo assai più pigri nel nostro operare, essendo persuasi che anche se non ci affanniamo per nulla, comunque ciò che doveva succedere, succede. In tali condizioni è chiarissimo che la scelta migliore per chi pratica la filosofia è quella di avanzare e guidare gli altri sulla via meno pericolosa. cioè praticamente scegliere la via su cui camminare, scegliere la via meno pericolosa, la via migliore per costruire la vita. E questo è Alessandro di Afrodisia che scrive all'imperatore, credo, agli Antonini, praticamente scrive agli Antonini e gli regala questa sua opera sul destino, Alessandro di Afrodisia, che dice di essere un seguace di Aristotele. Pertanto non è vero che gli antichi avevano il destino ed erano succubi del destino, sapevano perfettamente dividere cosa era destino e cosa non era destino, però fa piacere pensarli schiavi di un destino determinato da qualche dio crudele, poi arriva il pazzo di Nazareth e li libera dal destino crudele. Beh, è un po' demenziale, no?
Sì, sì, beh, sai che chi siamo nella demenzialità, ne abbiamo esempi continui sotto gli occhi ogni giorno, in ogni momento, in ogni situazione. Se vuoi possiamo parlare, visto che tu parli di demenzialità, di un fatto che è successo, quello della conversione dei leoni. Non so se ne sei
conto. Ah no, raccontami questo, dai.
Allora, sapete che i monoteisti hanno la tendenza a considerarsi sempre delle vittime degli altri. Il fatto stesso che un pera, presidente del Senato, venga a dire, fa subuttiglione congiura anticristiana, che esiste una persecuzione dei cristiani, i cristiani vanno a evocare cose che non sono mai state, cioè praticamente la persecuzione, secondo loro, che non è mai avvenuta, dei cristiani da parte degli imperatori romani. E questo è un meccanismo che cascata e che non serve di grandi comunicazioni, perché entra immediatamente nella psiche delle persone. Cosa è successo? È successo mercoledì 3 novembre, a Taiwan, un cristiano è entrato nello zoo di Taiwan, nella gabbia dei leoni, per convertire i leoni al cristianesimo e al messaggio di Cristo.
Cosa gli è successo?
Per fortuna che i guardiani avevano provveduto ad alimentare poco prima i leoni erano in fase di digestione, e per un po' hanno sentito questo, che con le braccia alzate gli invocava di convertirsi al cristianesimo, di accettare il messaggio cristiano. A un certo punto le orecchie più sane delle nostre, dei leoni, non hanno più tollerato, e non è che abbiano sbranato perché avevano la pancia piena, sono limitati a dargli una zampata e mandarselo via. Anche dopo che ha preso la zampata, questo bravo cristiano ha cominciato a urlare di dolore, e più di tanto non sono scomposti i leoni perché avevano la pancia piena, e sono intervenuti appunto i guardiani e hanno salvato questo cristiano. Il Cristo non è intervenuto e hanno salvato questo scemo, questo pazzo, che voleva convertire questi due leoni. Io ho visto la scena, fatalità, che appunto era molto divertente, che questo è entrato nella gabbia dei leoni perché li doveva convincere della bontà del messaggio di Cristo e li voleva far diventare cristiani. E la scena è stata molto bella, beh, questo cristiano, sai, con i loro atteggiamenti profetici, ispirati, con le braccia alzate, che gli urlavano, e questi due leoni che per un po' hanno sopportato, un po' uno ha tirato fuori una zampata, gliela ha data e l'ha messo a tacere. Fatalità, a questo punto era un cristiano che a Taiwan non l'ha fatto in Europa, ma mi ha telefonato ieri sera un ascoltatore e mi ha detto che questo fatto non è successo soltanto là, ma che altri due cristiani in giro per il mondo, tra cui uno in Argentina, l'altro non si ricordava di dove è successo, hanno fatto altrettanto. E ora vedete cosa succede ai cristiani: basta che un cristiano in giro per il mondo cominci a evocare l'archetipo del martire, e subito questi cominciano a fare i martiri. Sarebbe quasi da pensare, probabilmente, che il termine che veniva attribuito agli antichi romani cristiani ad Aleones fosse in realtà lanciare un allarme per chi cristiani andavano a importunare i leoni. Cioè, e di conseguenza sarebbe da pensare, giustamente, perché anche Ginette Parisi, sul suo libro La Grazia Pagana, diceva, per la legge romana i cristiani rappresentavano un pericolo. Non perché fossero pericolosi così, perché erano così dei pazzi, ma perché con la loro volontà del martirio, come riscatto dalla loro condizione, dai loro peccati, erano disposti a fare qualsiasi cosa pur di essere condannati al martirio, perché così si salvavano da ogni peccato. Viene quasi da pensare che forse gli unici casi di cristiani finiti dentro alle arene non furono perché furono gettati dai romani, ma perché cercarono il martirio loro, e di conseguenza passò nella storia che i cristiani andavano ai leoni, ma in realtà forse era un tentativo loro di interrompere anche uno spettacolo pubblico, perché logicamente provate voi a interrompere una funzione pubblica, provate ad andare allo stadio e cercate di entrare in campo durante la partita, cosa succede? Mi sembra che si stia giocando una partita a stadio vuoto perché ci furono dei comportamenti irregolari. Allora, se questo succede adesso, nell'antichità, sicuramente un cristiano ha cercato di interrompere i giochi all'interno.
Sì, questo lo hanno fatto sicuramente anche massicciamente, ma io qui ho...
Cioè, qualcuno pensa, questo qui, la scena era bellissima, se qualcuno avesse avuto occasione di recuperarla, è molto bella, di questo che va a cercare di convincere i leoni di diventare cristiani.
Io qui ho un piccolo testo, sai, uno che avrà fatto in 10-12 volumi, che ci parla un po' di queste cose. Un cristiano degno della più alta stima come Origene, morto nel 254, cui il padre era stato martirizzato ed egli stesso era stato perseguitato, definiva quello delle vittime cristiane un numero piccolo e facile da calcolare. Di fatto, la gran parte degli atti relativi ai martiri sono dei falsi. Molti imperatori pagani non furono affatto dei persecutori dei cristiani, né li vessarono a causa del loro credo religioso. Anzi, non di rado, da molti funzionari pagani, essi furono trattati, per quanto possibile, con indulgenza. Fu dato loro il tempo per riflettere, si sorvolò sui regolamenti, gli fu concesso di ricorrere all'inganno, li si liberò dalle prigioni, magari suggerendogli alcuni artifici giuridici, grazie ai quali, senza rinnegare la propria fede, potevano essere assolti. Si arrivò addirittura, in alcuni casi, a rispedire a casa quelli che si autodenunciavano, lasciando cadere la loro provocazione. Tuttavia, questa è la storiografia, la storia, Tuttavia, già il vescovo Eusebio, il primo autore della storia della Chiesa, nella prima metà del IV secolo, e siamo già 200 anni più tardi, si preoccupò di ammanire un racconto, di scrivere praticamente un racconto orripilante sui perfidi pagani, sui crudeli persecutori dei cristiani. A tale racconto dedicò l'ottavo libro della sua Historia Ecclesia, praticamente l'unica fonte di cui disponiamo per la storia della Chiesa antica, per il quale valgono le osservazioni formulate da un esperto conoscitore dell'opera riguardo ai libri 9 e 10. L'enfasi, le circonlocuzioni, le omissioni, le mezze verità e persino la falsificazione degli atti hanno il sopravvento su un'interpretazione scientificamente attendibile della documentazione autentica. Nel fosco quadro dedicato da Eusebio, i cristiani, gli eroici combattenti, venivano martirizzati dai folli pagani, che non esitavano a ricorrere a flagellazioni, torture, scarnificazioni, a colpire stomaco, volto e gambe, a tagliare nasi, orecchie e mani, massacrare i corpi senza pietà. E questi sono i falsi che hanno costruito i cristiani per dimostrare che loro sono stati perseguitati. E sono riconosciuti come falsi, soltanto che fanno comodo ai cristiani continuare a mantenere questi falsi. Ma è una menzogna, veramente una grossa menzogna. Ed è uno sputtanamento del mondo antico, che chiaramente anche di questo chiederemo conto ai cristiani, ovviamente.
Beh, sai, le calunnie sono un classico di tutti i monoteismi, di tutti i monoteismi.
Stiamo vedendo come le utilizzano anche adesso, no?
Sì, beh, infatti, le utilizzano tutte quante le maniere. Ma, Claudio, io vorrei dare un piccolo particolare di come stiano succedendo delle cose che sono incredibili, in cui chi è più attento, chi è più capace, comincia a comprendere qual è il pericolo del monoteismo. Allora, io all'inizio sono partito citando un certo Bruno Vespa. Io evito attentamente di seguire le sue trasmissioni, ma cosa è successo? Lunedì scorso qualcuno mi ha convinto a guardare una trasmissione di Porta a Porta dedicata al monoteismo. E ora erano presenti neoconvertiti al cattolicesimo, esponenti politici dei partiti di maggioranza come il cristianesimo, erano presenti islamici, ed è stato invitato un certo Roberto Vacca. Di fama Roberto Vacca, io lo conosco, è un futurologo, aveva scritto Il Medioevo Prossimo Ventura ancora negli anni 70, è un ingegnere molto capace. Ma cos'è stato strano? Che lui si presenta e gli dicono se lui è ateo, e lui dice: io non sono né ateo né agnostico, sono un gentile.
Ah, forte!
Dice, che in Italia c'è un'unica religione che non è riconosciuta, che è la religione greca romana. A quando qualcuno cristiano gli dice che anche lui ha fede, risponde, fa che non cominciamo con le offese se la fede è quella cristiana.
È terribile.
Sì, viene fuori la discussione del crocifisso. A questo punto tutti quanti gli interventi, a cominciare dai rappresentanti delle comunità islamiche, a difendere il crocifisso. Gli chiede la sua opinione sul crocifisso e lui reputa, dice: io da piccolo ero terrorizzato dal crocifisso, ha detto, e anzi chiese ai miei insegnanti di tirarlo via. E io reputo che sia dannoso per l'educazione dei bambini che siano presenti di fronte a un cadaverino. Di conseguenza bisogna stare attenti alla sensibilità dei cadaverini e io sono per tirare via i crocifissi dalle scuole. E pensate appunto che questo qui, poi quando gli dicevano, fa, ma no, ma in fondo il cristianesimo è tolleranza, il buon Roberto Vacca ha preso una Bibbia, l'ha aperta sull'Esodo e ha detto, fa, ma qui non c'è una parabola, c'è un insegnamento, c'è un dettame che dice, tu non lascerai che strega che viva. E ha cominciato a leggere quei dettami, e ha detto, quei dettami sono gli stessi di adesso. L'unica contestazione, che tenendo conto che c'era presente un rappresentante del Vaticano per il dialogo interreligioso, che dopo un po' di battute di Roberto Vacca ha detto che aveva degli impegni, se ne è squagliato via. E tra l'altro, per documentare le sue tesi, Roberto Vacca ha portato una Bibbia del 1700. L'unica contestazione che gli hanno fatto chi è che l'ha scritta?
La Bibbia,
perché logicamente sanno che è tutta un'invenzione, di conseguenza loro possono anche mannoggiarla e così via. E tenete conto che appunto lui ha detto chiaramente, ci ha tenuto a sottolineare, fa, io non sono ateo. Ha detto che appunto che l'unica religione che è nata qui e che non è riconosciuta. E quando Bruno aveva detto, ma faccia pure un tempio agli dèi, ha detto, fa, noi un tempio agli dèi esiste già nel Pantheon, però vorrei vedere se un pagano potrebbe fare un sacrificio agli dèi. Che gli hanno tolto la parola. Io sinceramente ho chiesto a un ascoltatore che ieri sera mi ha chiamato, che è un attento lettore, ho detto, senti, io di Roberto Vacca conoscevo molto le sue teorie sull'addecadimento tecnologico, sulle altre cose, e una cosa molto molto divertente che lui ha detto, ha scritto un libro che si chiama Dio e il computer, in cui dimostra dal punto di vista matematico che il Dio dei cristiani non esiste, che il Dio creatore non c'è. Tendo conto che appunto da quello che ha detto, per lui gli dèi esistono perché sono realtà vive, e di conseguenza lui ha detto, fa, una cosa interessante, che lui non ha detto credo nella reincarnazione,
infatti
ha detto, fa, le persone vivono e sopravvivono nei nostri pensieri per le azioni che compiono. Io mi dispiace non aver potuto registrare, perché varrebbe la pena. Certo, gli hanno dato il meno spazio possibile.
Beh,
ma lui, essendo abbastanza energetico, se l'è preso un po' di spazio combattendo. E questo qui, infatti, anch'io sono stato contento che tutto sommato star su fino a luna a guardare qualcosa è servita, perché da tutte le affermazioni che ha fatto Roberto Vacca, dalla prima all'ultima, io non ho trovato nessuna dissonanza dalla mia. E io non lo conoscevo. Lui ricordava addirittura un particolare, e lui si torneva, io non sono ateo, cioè nel senso che quando ho detto, ho scritto il Dio e il computer, dimostrato dal punto di vista matematico che il Dio dei cristiani non esiste, intendeva il Dio dei cristiani, non intendeva gli dèi. E ha detto che lui, questo problema dell'esistenza del Dio dei cristiani gli è sempre stata una cosa abbastanza strana, e scrisse e disse che all'età di 16 anni lui scrisse un piccolo trattatello mentre andava a scuola, in cui dimostrava sempre tramite la logica e la matematica che il Dio non esisteva. E sottopose questo suo trattatello all'insegnante di religione, e che gli disse, tu non sei portato a far filosofia. E difatti lui è diventato un ingegnere.